I santi canonizzati del giorno. Sant'Eusebio di Vercelli. Il celeste patrono del Piemonte, dichiarato tale nel 1961 da Giovanni XXIII, nacque in Sardegna, forse all'inizio del IV secolo o alla fine del III. Non sappiamo nulla dei suoi genitori. Se da giovane si mise a viaggiare, è segno che apparteneva ad una famiglia benestante. Ignoriamo quale motivo l'abbia indotto a stabilirsi definitivamente a Roma. Forse il battesimo, ricevuto in età avanzata? Sotto il pontificato di Giulio I fu ordinato lettore della Chiesa, collega del futuro Papa Liberio, nel compito di leggere dal lambone, durante le adunanze liturgiche, i passi dei libri santi. Finché rimase a Roma, unendo l'austerità ascetica al servizio ecclesiastico, Eusebio non ricevette altri sacri ordini. Dovette conoscervi Sant'Atanasio, vescovo di Alessandria d'Egitto, colà rifugiatosi dal 339 al 342 in seguito alle violente persecuzioni degli ariani, e dalla viva voce di lui apprendere la storia dei monaci della Tebaide. In quei tempi, in Piemonte, esistevano fiorenti comunità cristiane, isolate in mezzo alla popolazione pagana delle campagne e dei monti. Per coordinare quei centri di credenti e convertire al Vangelo tutta la vasta regione, nella primavera del 342, a Milano, Protasio, vescovo della città, e i messi di Giulio I proposero a Costante, imperatore d'Occidente, la creazione di un vescovado a Vercelli. Con i messi pontifici mandati prima a Milano e poi a Vercelli a trattare l'erezione della nuova diocesi, Giulio I aveva inviato da Roma anche il lettore Eusebio, forse con la segreta speranza che l'esemplare uomo di Dio venisse eletto a quella sede. Effettivamente, benché d'origine straniera e sconosciuto da tutti, la comunità di Vercelli rimase soggiogata dall'ascetica figura di lui e subito, per acclamazione, lo preferì ai propri concittadini. Eusebio fu consacrato a Roma dallo stesso Sommo Pontefice. La sua diocesi abbracciava un vastissimo territorio, dalle Alpi a Milano e a Pavia, in cui prevaleva la divinazione, l'astrologia, la magia, il politeismo romano e il culto degli antichi Celti. Lo zelante pastore poté procedere ad una razionale organizzazione del suo territorio, istituendo le pievi o plebi, vere chiese madri dirette da ecclesiastici qualificati, con il compito di estendere progressivamente la loro azione sui villaggi circostanti rimasti pagani. Per eliminare il paganesimo, egli svolse un'azione pastorale analoga a quella sperimentata dai suoi contemporanei, San Martino di Tours, San Gaudenzio di Brescia, San Gaudenzio di Novara, San Vigilio di Trento, San Massimo di Torino. Abbattere i templi, gli idoli, gli oggetti della superstizione, sostituirli poi con oratori cristiani, vigilati da qualche monaco o ecclesiastico. Eusebio soprattutto predicò un po' ovunque. Di lui scrisse San Massimo di Torino: «Con l'arte dell'angelica bocca restituì la vista spirituale ai ciechi erranti, l'udito agli incapaci di udire la voce di Dio, la santità alle anime ferite dal peccato, la vita agli spiriti morti per i loro delitti. Dai cuori occupati dall'iniquità fugò la lussuria, depresse l'ira, estinse l'invidia. Egli coltivò e formò le coscienze con tale alacrità e perseveranza che non se ne può parlare che in modo degno e conveniente». Per disperdere il paganesimo non bastavano di certo le sue sole forze, perciò, fin dall'inizio dell'episcopato, per formarsi validi e numerosi collaboratori, fondò il Cenobio, una specie di seminario in cui i giovani alunni venivano preparati al sacerdozio con lo studio. In esso coabitavano il vescovo e gli ecclesiastici anziani, sempre pronti ad assistere i fedeli sia della città che del territorio diocesano, conforme agli statuti scritti dal fondatore e poi però andati perduti. Con questo mezzo Eusebio ebbe la consolazione di vedersi circondato da un clero zelante e capace. Per l'introduzione della vita comune nel suo clero, i canonici regolari lo hanno venerato con Sant'Agostino come il fondatore del loro istituto. Il santo pastore provvide pure all'erezione di un cenobio femminile di stretta clausura, di cui sua sorella Eusebia fu la prima superiora. Oltre che il paganesimo, il primo vescovo di Vercelli dovette combattere al tempo di Papa Liberio, succeduto nel 352 a Giulio I, anche l'eresia di Ario, prete di Alessandria d'Egitto, il quale sosteneva che il Verbo fattosi carne è soltanto una creatura di Dio, non la seconda persona della Santissima Trinità, uguale al Padre e allo Spirito Santo. A simile errore, solennemente condannato nel Concilio Ecumenico di Nicea, si era opposto con tutte le forze Sant'Atanasio. Alla morte di Costantino il Grande, i suoi figli Costante e Costanzo avevano assunto atteggiamenti opposti nei riguardi di quest'eresia. Appena Costanzo, alla morte del fratello, rimase unico capo dell'impero, volle imporre con la forza l'arianesimo anche all'Occidente. Nel concilio di Arles, in Francia, tutti i vescovi presenti, fatta eccezione di Paolino di Treviri, e persino i legati pontifici, firmarono i decreti di condanna di Atanasio, intimoriti dalla presenza dell'imperatore. Papa Liberio, indignato di quel risultato, supplicò Eusebio di interporre i suoi buoni uffici col focoso Lucifero di Cagliari e i legati romani presso l'imperatore, di stanza a Milano, perché fosse convocato un nuovo concilio in cui le questioni concernenti la fede e le persone dei vescovi fossero trattate con maggiore libertà e regolarità. Il concilio si aprì a Milano, ma Eusebio, temendo un duplicato degli avvenimenti di Arles, non intervenne. Oltre che i legati pontifici e i capi del concilio, lo stesso imperatore lo invitò a prendervi parte d'urgenza, mostrando così quale importanza annetteva alla sua adesione. Il santo gli rispose che avrebbe obbedito ai suoi ordini, ma promise che avrebbe fatto tutto quello che gli sarebbe parso giusto e gradito al Signore. A Milano ricevette l'intimazione di firmare il decreto di condanna di Atanasio assente. Eusebio promise che avrebbe fatto tutto quello che i capi del concilio gli avrebbero chiesto se prima i vescovi presenti in quella chiesa avessero firmato la formula di fede nicena. Gli ariani furenti si opposero alla proposta di lui e tra il tumulto dei fedeli indignati sospesero la sessione. Quando i vescovi tornarono a riunirsi, ricevettero l'ordine di recarsi nel Palazzo Reale, dove la loro assemblea fu presieduta dall'imperatore in persona. Dovendo scegliere tra la condanna di Atanasio e l'esilio, i membri del concilio, uno dopo l'altro, chinarono la testa, fatta eccezione di Eusebio di Vercelli, Dionigi di Milano, Lucifero di Cagliari e i due legati papali, i quali furono esiliati all'istante. Eusebio, con alcuni alunni del suo cenobio, fu relegato a Scitopoli, nella Decapoli, Palestina, sede del vescovo Patrofilo, uno dei primi e accaniti ariani. In principio trovò ospitalità presso un giudeo convertito, Giuseppe, che da Costantino aveva ricevuto il titolo di conte. Quando Patrofilo ritornò dal concilio milanese, gli fu imposto di trasferirsi in un'altra casa. Poi il suo aguzzino cercò di indurlo in tutti i modi ad aderire all'errore. Fallite le minacce, ricorse alla persecuzione, facendolo rinchiudere più volte in una cella e lasciandovelo per diversi giorni senza cibo e senza bevanda. I messi di lui un giorno lo trascinarono addirittura fuori della dimora e, dopo averlo percosso a sangue, lo abbandonarono quasi morto. Verso il 360, forse in seguito alla morte di Patrofilo, l'intrepido difensore della fede fu trasferito in un'imprecisata città della Cappadocia, nell'Asia Minore. Ma dopo poco tempo, egli dovette rimettersi in cammino per la Tebaide, ai confini dell'Alto Egitto. Di là, egli scrisse a Gregorio, vescovo di Elvira, Spagna, per felicitarlo del fermo atteggiamento contro Osio di Cordova, il quale già vecchio si era lasciato indurre ad aderire all'eresia. Per conto suo, egli affermava: «Desideriamo perdurare nelle sofferenze affinché possiamo essere glorificati nel regno celeste». Ma esse non durarono più a lungo, perché nel novembre del 361 morì in Cilicia Costanzo, e suo cugino, Giuliano l'Apostata, che gli successe, per motivi politici permise che tutti i vescovi esiliati ritornassero alle loro sedi. Atanasio approfittò subito della favorevole misura per convocare nel 362 un concilio ad Alessandria e così guarire le ferite inferte alla Chiesa. Invitò a prendervi parte, oltre ai vescovi dell'Egitto, anche parecchi stranieri, confessori della fede, già sulla via del ritorno. Eusebio, insieme con Atanasio e Asterio di Perea, vi esercitò una parte preponderante nel riconfermare la fede nicena e nel disporre che gli erranti fossero sottoposti alla penitenza canonica. Dovunque passò, da Antiochia all'Asia Minore, alla Tracia, all'Illirico, all'Italia, egli pubblicò le decisioni di quel concilio e lavorò a ristabilire la pace e la fede nelle cristianità incontrate sul suo cammino. San Girolamo scrisse: «Al ritorno di Eusebio, l'Italia depose le vesti del lutto. L'incontro a Roma con il Papa Liberio fu molto commovente per entrambi. Al capo della Chiesa Eusebio riferì, oltre che sul concilio celebrato ad Alessandria, anche sul declino dell'eresia nell'Oriente. A Vercelli fu ricevuto in trionfo. Il popolo gli andò incontro piangendo ed esclamando: «Sia benedetto il Signore Dio nostro che ti restituì alla nostra Chiesa. Ti assicuriamo che abbiamo conservato integro il patrimonio della fede come tu ce l'hai insegnata a viva voce e confermata con lettere dall'esilio». Ripreso il governo della sua vastissima diocesi, il santo continuò a combattere gli ultimi resti dell'arianesimo. Alcuni anni dopo il suo ritorno, egli si unì a Sant'Ilario di Poitiers nella lotta contro Ausenzio, vescovo ariano di Milano. Essendo protetto dall'imperatore Valentiniano I, benché aderente personalmente all'ortodossia, dovettero desistere finché alla sua morte fu eletto Ambrogio. È tradizione costante e solida che Eusebio, dall'Oriente, abbia portato con sé il simulacro della Madonna Nera di Europa, che raffigura il mistero della purificazione di Maria e della presentazione di Gesù al Tempio. Per vincere in quella valle i resti del paganesimo, per sostituire al culto delle deità femminili, residenti secondo le credenze celtiche nei massi erratici, il culto della Madre di Dio, Eusebio avrebbe fatto deporre il venerato simulacro sotto uno di quei massi, i cosiddetti Rock della Vita, che ancora oggi porta scolpita la data 369 con molte rozze croci. In seguito Eusebio sistemò definitivamente la statua della Madonna nell'attuale sacello, che misura all'interno 3,5 metri per 3, costruito presso altri massi, segnati anch'essi da antiche rozze croci dai pellegrini dei tempi andati. A custodia del sacello presso il quale amava ritirarsi in solitudine in preghiera, a istruzione e assistenza dei pellegrini, dei pastori e dei viandanti, egli lasciò alcuni discepoli. Il ritiro di Europa diede origine a due diverse residenze eremitiche sotto la giurisdizione religiosa della pieve di Santo Stefano di Biella. Verso la metà del secolo XV essi scomparvero, e allora Papa Pio II affidò il santuario ai canonici della medesima, com'è tuttora. Eusebio morì a Vercelli il 1 agosto 371. La Chiesa Latina lo venera come martire, perché ebbe molto a soffrire da parte degli ariani. Nella Basilica di Europa si conserva, dentro un artistico reliquiario di argento, un osso di Sant'Eusebio, che viene offerto al bacio dei fedeli ad ognuna delle tradizionali processioni delle parrocchie biellesi che si compiono da maggio a settembre. Nel 1730 il vescovo di Vercelli, il cardinal Vincenzo Ferrero, consacrò l'altare del sacello della Madonna di Europa, riponendovi al centro anche una reliquia di Sant'Eusebio e di Santo Stefano. Nell'agosto del 1960 il vescovo di Biella, Monsignor Carlo Rossi, consacrò solennemente la chiesa nuova che sorge sopra l'antico santuario e sigillò sulla mensa dell'altare maggiore ancora una reliquia di Sant'Eusebio, concessa espressamente dall'arcivescovo e dal capitolo della cattedrale di Vercelli, nella quale sono venerate le reliquie del santo. Avete ascoltato i santi canonizzati del giorno. Sant'Eusebio di Vercelli. Thank you.